Grazie, posso allora intervengo. Grazie Luca. Dunque, mi pare che Luca abbia detto l'essenziale, cioè abbia di fatto introdotto l'argomento in modo molto, molto chiaro, molto preciso e mi abbia fatto comprendere bene la rilevanza. Il libro di Salvatore Natoli, che è un libro assai rilevante perché delinea con molta chiarezza uno status questionis e un problema che ci coinvolge assolutamente attraverso la posizione di una questione: qual è il posto dell'uomo nel mondo? E qual è il posto dell'uomo nel mondo, ma innanzitutto in quale mondo? E come diceva Luca, è il nostro mondo. E il nostro mondo è qualificato perché è qualificato spazio-temporalmente, no? E per quanto ci riguarda, cioè il mondo delle nostre società post-industriali, il mondo dell'Italia nel 2023, il mondo dell'Europa nella sua situazione, il mondo neotecnologico, è il mondo della fine dell'antropocene, cioè, come diceva prima Luca, il mondo che si dirige verso la fine dell'antropocene. Ma che cosa vuol dire la fine dell'antropocene? Salvatore lo scrive bene, perfettamente, nell'ultimo capitolo. Vuol dire la perdita del centro da parte dell'essere umano. Ecco. Cioè, si tratta di uno spodestamento. Si tratta di uno spodestamento dell'essere umano che in parte viene dalla natura. Pensiamo all'esperienza sulla quale dovrò tornare un attimo attraverso anche una questione che pone Salvatore, all'esperienza recente della pandemia, all'esperienza del cambiamento climatico, ma è uno spodestamento che avviene anche a partire dall'azione umana, che avviene anche a partire dall'artificiale che noi esseri umani abbiamo prodotto. E questo è un altro nucleo fondamentale di riflessione del libro di Salvatore. Ma qual è il posto dell'uomo nel mondo, no? Implica una questione ancora più radicale e preliminare, cioè chi è l'uomo? Cioè bisogna innanzitutto interrogarsi, come fa Salvatore, e come del resto già diceva Luca, su cosa sia. E l'uomo, ci dice Salvatore, è quell'ente di natura in cui questa, cioè la natura stessa, è pervenuta alla consapevolezza di sé. Ecco, è interessante questa definizione dell'umano che di fatto apre il discorso, apre il libro di Salvatore, perché ci fa comprendere questa sorta di circolarità, cioè certo c'è questa consapevolezza che in qualche modo distingue, contraddistingue l'umano, no? Ma questa consapevolezza è consapevolezza della natura, poiché noi siamo natura. Allora qui la questione, ed è una questione fondamentale, sarebbe quella di chiedersi che cosa significhi natura e quale sia il rapporto tra natura e uomo, che è poi il problema al quale accennava anche Luca prima, che viene sviluppato nel primo capitolo di questo libro, Difendersi dalla natura, difendere la natura, anche attraverso, non solo, ma anche attraverso la riflessione leopardiana, no? Non mi trattengo su questo punto, è un punto molto suggestivo, molto interessante. Salvatore riprende le ricordanze, Salvatore riprende il dialogo della natura di un islandese, ci fa penetrare in questo rapporto tra l'essere umano e la natura. Però questa emergenza dell'umano si distingue innanzitutto per la sua capacità di adattare l'ambiente a sé, no? Sempre inizialmente, Salvatore ricorda un frammento di Anassagora, di uno dei filosofi presocratici, no? In cui si dice che l'uomo è intelligente perché ha le mani, perché ha le mani. E sviluppa questa idea arcaica, questa idea antica, attraverso un pensatore molto interessante che è Leroy Gourin. In particolare, Salvatore cita un testo preveggente, perché è un testo di 60 anni fa, un testo del 1964, che si intitola Il gesto e la parola, no? Il gesto e la parola, dove già Leroy Gourin mette in luce che la continua ricerca dei nostri mezzi, sempre più inevitabilmente potenti, porterà al paradosso, lui scriveva, del biologico del robot, no? Paradosso biologico del robot, cioè al paradosso di una mimesis, di una mimesi dell'umano, che acquista i caratteri dell'umano, eppure è artificiale. Ecco. Allora, noi siamo a questo livello, cioè al livello di una progressiva esternalizzazione della nostra potenza costruttiva, della nostra, per dire, originaria mano che modifica l'ambiente, no? Al punto che, e questa è la nostra condizione, l'ambiente si è artificializzato, l'artificiale si costituisce oggi come ambiente. Questo è il nostro mondo ed è all'interno di questo mondo che l'essere umano deve ridefinire il suo posto, no? Questo essere umano che con questa consapevolezza di cui dicevamo ha scoperto le leggi che governano i processi della natura, ha impiegato queste forze naturali a proprio vantaggio, ma oggi è stato trasceso da questo stesso impiego, costituendo il mondo in cui vive come un ecoambiente artificiale. Ecco. Passaggio ulteriore. Ma l'umano ulteriormente si caratterizza non soltanto per questa capacità e abilità di trasformare l'ambiente al punto da artificializzare l'ambiente e se stesso. L'essere umano, ci dice Salvatore, si dice Salvatore, ha un particolare sapere. E questo particolare sapere è quello della morte. Ecco. Allora, questo è un altro grande tema che emerge dal libro, da tutto il libro. Perché questa consapevolezza di dover morire, questo timore della morte, ha generato addirittura, ci dice Salvatore, il sapere nel suo senso più proprio e più profondo, cioè il continuo tentativo dell'essere umano di comprendere per prevedere e prevedere per contrastare. Per contrastare la possibilità della morte, ha provocato il bisogno di sapere e ha dato luogo a una sorta di circolarità progressiva tra questa esigenza di oltrepassare il timore della morte e di sciogliersi da quelle catene della necessità che sono proprie della natura e il piacere della conoscenza. Ecco, questo è un grande tema. Il maestro, grande maestro di Salvatore, il professore Emanuele Severino, che qualche anno fa ci ha lasciato, riteneva proprio che il sapere dell'Occidente non fosse altro che un rimedio. Questo rimedio che è fondamentalmente un rimedio, un tentativo di salvezza, per dir così un farmaco, questo rimedio nei confronti della persuasione che tutti noi abbiamo, io credo tutti noi abbiamo, dell'andare nel nulla delle cose di noi stessi, di questo oltrepassamento continuo, di questo, per dir così, nulla che penetra nelle ossa dell'essere. Ecco, qui arriviamo a un punto filosofico, a mio avviso, profondo, e sul quale forse sarà il caso di che per Salvatore, se può, di spendere qualche parola, no? È un punto filosofico profondo perché riguarda la persuasione umana, eh? La persuasione umana che le cose vadano nel nulla. E il tentativo attraverso diversi strumenti, la tecnica fondamentalmente è uno di quelli più potenti, ma un tentativo che pervade il discorso culturale e filosofico dell'essere umano, di salvaguardare l'essere in modo che non precipiti nel nulla. Ecco. E da qui il naturale dispiegarsi dell'artificiale, no? Come dice bene Salvatore Natoli, no? Che non è opposto alla natura, ma che integra la natura per salvaguardare l'umano. Qui ci sono delle cose che Natoli scrive molto, molto interessanti, perché a un certo punto in questo processo, sottolinea Salvatore, sono a pagina 55, c'è un salto, un decisivo salto di qualità che è l'estensione del dominio dell'artificiale sulle regioni della mente e che viene a modificare i nostri schemi cognitivi. Questo è un punto certamente sul quale riflettere, cioè la tecnica ci ha consentito cose prima impensabili, ma adesso produce delle controfinalità. Ecco. Per cui si passa proprio in questa fase d'epoca precisa, si passa da una prospettiva, scrive Natoli, pantoclastica. Cos'è la prospettiva pantoclastica? È una sorta di ottimismo, di euforia immotivata che spinge verso il progresso. Si passa da una prospettiva pantoclastica al terrore della catastrofe ecologica. Terrore della catastrofe ecologica che direi in questi ultimi momenti della nostra storia umana si mescola anche con l'incubo nucleare che non è cessato, ecco, che sta ritornando. Allora, detto tutto ciò, che cosa accade? E questo è il tema del libro su cui naturalmente poi sentiremo Salvatore. Tutto ciò chiama in causa la nostra condotta, no? La condotta umana, le condotte umane, perché per evitare in questo momento storico degli esiti catastrofici che, diciamo così, tutti ormai stiamo percependo, l'essere umano deve trovare un nuovo equilibrio. Ma la questione diventa come raggiungere questo punto di equilibrio tra la tutela del mondo, l'autotutela, che ci consenta di essere noi stessi evitando la catastrofe. Ecco, e qui Salvatore incentra il proprio percorso fondamentalmente sul comportamento virtuoso, sull'etica delle virtù, sulle quali ha già scritto diversi libri che abbiamo anche presentato qui al Dossetti, che sono virtù del carattere da un lato, sono virtù civili dall'altro, e le virtù del carattere si innestano e sono condizioni di possibilità delle virtù propriamente relazionali, sociali, cioè delle virtù civili, che dovrebbero essere animate, questa è un'ipotesi, dal coraggio della verità, per usare un'espressione di Salvatore, cioè da una sorta di, per dirla con un autore che Salvatore riprende per altri aspetti, devo dire, in questo testo, ma che gli è molto caro, che è Foucault, da una sorta di parresia, no? Che è un tipico tema foucaultiano, proprio da un coraggio della verità, cioè di un discorso vero, dal sentirsi obbligati a intervenire nella vita pubblica denunciando i comportamenti lesivi del bene comune e indicando i comportamenti che possono condurre a un miglioramento del bene comune. Quindi, attraverso una pratica privata e pubblica delle virtù, gli esseri umani possono almeno tentare di mantenere l'armonia con se stessi, con gli altri e col mondo. Quindi la proposta di Salvatore è quella di una ecologia della mente, no? Proprio partendo da quel punto che dicevamo prima, cioè dal fatto che è la mente stessa dell'uomo oggi, nei suoi schemi cognitivi fondamentali, a subire il dominio dell'artificiale. E si crea qui un grande tema. Ecco. Oggi, scrive Salvatore, sono a pagina 125, si configura in modo nuovo il rischio. Oggi ci si muove sulla linea del rischio e sono rischi continuamente immessi dalle scelte degli esseri umani e che poi si mutano in disastri che non si sarebbero verificati se quelle scelte non fossero avvenute. Quindi dobbiamo vivere in questo mutamento continuo, dobbiamo cercare di saper trarre da disordine la spinta a instaurare ulteriore equilibrio. E da qui, appunto, come vi dicevo, l'etica delle virtù che viene molto bene descritta. Questo è il nostro tempo, conclude Salvatore, e bisogna saperlo amministrare. E l'etica non è che un modo, sto citando da pagina 252, non è che un modo di stare al mondo, è l'elaborazione di un insieme di strategia per poterci stare bene. Bisogna maturare un nuovo ethos della terra. Ecco. Qui, a questa sintetica, diciamo così, presentazione di quelle che mi sono sembrati le finalità, insomma, del testo, che è ricchissimo ovviamente, come tutti i libri di Salvatore, vorrei sollevare due questioni, in modo anche da introdurre poi il dibattito, no? Il dibattito. Una prima questione riguarda, diciamo, io sono piuttosto pessimista, diciamo, un po' per carattere. Porrò una questione di, appunto, quasi di carattere, sulla base di una constatazione, e una questione invece che riguarda l'aspetto, diciamo, filosofico, no? Visto che mi interessa anche su questo. Dialogare con Salvatore, facciamo spesso, però mi interessa sempre di più. Ecco. Allora, per quanto riguarda, diciamo, questo aspetto pessimistico, no? Ma Salvatore è molto realistico. Prendiamo la questione della pandemia, no? Sono a pagina 232-233 e Salvatore dice giustamente che il Covid ha interrotto la routine, ha fatto improvvisamente irrompere la morte, la pandemia ha reso la morte incombente, ci ha reso consapevoli del nostro essere esposti e soprattutto ci ha fatto vivere in comune quello che è il nostro individuale destino. Si dice, scrive Salvatore, che dopo la pandemia il mondo non sarà più come prima. Ma per quanto attiene alle condotte e agli stili di vita, non c'è da esserne così sicuri. Non c'è da esserne così sicuri. E poi pone delle domande. La pandemia avrà la capacità di imprimere un nuovo indirizzo a questo stato di cose, oppure tutto procederà come prima e le sorti dell'umanità resteranno separate? Si modificheranno alla fine gli assetti sociali e lo statuto morale della civiltà? Oppure, seppelliti i morti e scampato il pericolo, anche questo sconvolgimento, come ogni evento tragico della storia, verrà archiviato? Ecco. Allora, a me sembra che quest'ultima cosa, anche questo sconvolgimento, come ogni evento tragico della storia, verrà archiviato, corrisponda proprio alla verità. Ecco, sia così. L'essere umano non viene mutato né dall'Olocausto, né, prima si argomentava sugli armeni, no? Si ricordavano gli armeni, né dalla pandemia, no? Non viene mutato, non viene mutato l'essere umano. Vorrei sentire un po', diciamo che così, il libro di Salvatore è stato scritto perché c'è la speranza che l'essere umano muti. Ecco, questo è il punto. Ecco. Però una cosa grave come la pandemia. Pensate soltanto a questo. Quando c'è stata la pandemia, durante in particolare il primo lockdown, ma anche il secondo lockdown, provvisoriamente almeno noi abbiamo percepito di più il peso del tempo e dello spazio, il peso delle cause e degli effetti. Certe droghe, provvisoriamente sono un po' venute meno, no? Ecco. Abbiamo, per esempio, non so se vi ricordate, nel primo lockdown che si cominciava a percepire la mancanza, faccio una banalità di un esempio, la mancanza dei raccoglitori di frutta e verdura, ve lo ricordate? No? Per cui ci siamo resi conto per un attimo chi fossero quelle persone che contribuivano a raccoglierle per il nostro consumo quotidiano, no? Cioè un esercito di schiavi, accampati a migliaia in baraccopoli indegne degli animali, situate spesso vicino a ridenti cittadine italiane, per nulla nascosti e visibili a tutti. È vero? È cambiato qualcosa? No. Allora, voglio dire, l'essere umano procede tranquillamente, a meno che non sia colpito personalmente dalla tragedia, procede tranquillamente come se nulla fosse. Ecco. Questo, io penso che lo statuto morale della civiltà non cambierà. Oggi noi ci stiamo avviando, questo è il mio parere, quindi vale poco, noi ci stiamo avviando verso una nuova specie umana, anzi, ci siamo già dentro pienamente, che io chiamerei l'uomo consumatore. E l'uomo consumatore è davvero una brutta bestia, è davvero una brutta bestia. Ecco. E non cambia. Perché? Perché ci sono meccanismi del desiderio che del resto Salvatore analizza molto bene, analizza molto bene anche attraverso Spinoza, cioè fa vedere quale sia la differenza tra desiderio e appetito. Ci sono pagine molto interessanti su questo nel libro. Perché i meccanismi del desiderio sono così intrisi dell'economico oggi, no? Che non ci consentono un orizzonte ulteriore. Ma questa appunto è una mia idea. E i vizi e le virtù si configurano dentro lì e non si esce da lì. Poi l'altra cosa che invece è più di carattere filosofico, ma è collegata a questo punto. E poi mi taccio perché ho già preso troppo tempo. Allora mi ha colpito che Natoli e Salvatore all'inizio del suo libro ponga due citazioni. Ponga due citazioni, no? Che a mio avviso danno origine a una questione filosofica seria che gli sottopongo. La prima citazione, proprio in esergo, no? È da Lucrezio, dal De Rerum Natura, e scrive così: così l'universo si rinnova senza posa e le creature mortali vivono scambievoli vite. Perfetto. Lucrezio è un autore che, come si fa a non amare Lucrezio? Come si fa a non amare la grande poesia e la lucidità filosofica estrema? Ecco. Seconda citazione, da Christian Friedrich Hebbel. Non ciò che l'uomo è, ma ciò che fa è la proprietà che non potrà mai perdere. Allora io chiedo a Salvatore, seriamente, diciamo così, perché mi interessa, come fa a tenere insieme queste due citazioni? Perché Lucrezio sappiamo cos'è, Hebbel lo sappiamo cos'è. Hebbel è uno scrittore di tragedie, un poeta tedesco della prima metà dell'Ottocento, molto celebre al suo tempo. Ha studiato con Schelling, è amico di Heine, è un personaggio che, come dire, appartiene all'epoca, nasce nello stesso anno di Kierkegaard, appartiene all'epoca di Schopenhauer, appartiene all'epoca di Kierkegaard, è un personaggio per il quale è stato coniato addirittura un termine dai critici che si chiama pantragismo. Uno scrittore di tragedie, uno scrittore tragico. Ma in questa citazione che cosa emerge? Non ciò che l'uomo è, ma ciò che fa. Quindi emerge un potere di fare che in ultima analisi è un derivato di una volontà. Una volontà che è capace di staccarsi dall'essere, capisci? Capite? Cioè da ciò che l'uomo è. E qui c'è Salvatore, perché altrimenti non avrebbe scritto questo libro. C'è Salvatore perché L'etica delle virtù è l'oltrepassamento in qualche modo di ciò che l'uomo è, pur essendo questo oltrepassamento radicato nella sua natura, no? Però è l'oltrepassamento. Mentre in una visione lucreziana, e dal mio punto di vista tutto sommato, vabbè, lasciamo perdere il resto, ma in una visione lucreziana è difficile, è veramente difficile che questo si dia. Ecco, quindi questa è una domanda, diciamo così, dal mio punto di vista, che mi interessa capire quale sia la tua posizione. Mi fermerei qui.